Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Nella puntata di oggi puntiamo la nostra attenzione a due argomenti, la musica e l'alimentazione. La musica è quella straordinaria di Guillaume Dufay, così come si pronuncia nel francese antico, un musicista che oggi definiremmo di punta, una vera e propria star del 400, un uomo di vastissima cultura e continuamente assetato di cultura, che ampliò costantemente nel corso di un'esistenza il cui percorso appare in continua ascesa. Mosse i primi passi nella musica divenendo cantore nella cattedrale di Cambrai, città in cui tornò per terminare i suoi giorni dopo una vita che lo vide in continuo movimento e che nel 1428 lo portò a diventare cantore nella cappella del Papa a Roma. Un approdo questo dopo numerose tappe italiane alternate a soggiorni parigini, il tutto documentato dalle tracce che egli lasciò del suo passaggio, ovvero le composizioni di chanson, messe e mottetti. E proprio di mottetti parleremo oggi, mottetti in cui si respira un condensato di tutte le sue esperienze presso la corte pontificia, naturalmente, ma anche presso le corti di molti potenti nobili europei, gli stessi che vollero la sua musica a sottolineare i grandi eventi religiosi, civili e militari di cui essi stessi furono protagonisti. Dal Concilio di Costanza a quelli di Siena e di Basilea, dalle città di Cambrai a Roma e Bologna fino a Firenze, dove Eugenio IV lo volle per solennizzare con la sua musica la dedicazione della cattedrale di Santa Maria del Fiore nel 1436. Della musica di questo straordinario compositore e testimone di molti eventi che hanno segnato la storia si sta occupando da tempo l'ensemble Cantica Sinfonia diretto da Giuseppe Maletto, al quale diamo il benvenuto nella nostra trasmissione. L'opportunità ci è data dalla pubblicazione proprio in questi giorni per l'etichetta Gloss del loro ultimo compact disc intitolato Supremum et Mortalibus Bonum. Una nuova pubblicazione discografica, un nuovo traguardo e nel contempo una nuova tappa di un percorso già intrapreso da tempo, vero Maletto?
Per noi si tratta del quinto disco su Dufay e tra l'altro quest'ultimo completa il ciclo di tutti i mottetti di Dufay, appunto.
Con questa incisione, Maletto, dunque avete fissato sonoramente tutti i mottetti che la ricerca musicologica attribuisce a Dufay. In questo CD però troviamo anche altre composizioni di Dufay.
Ci sono non solo i mottetti isoritmici, i cosiddetti mottetti isoritmici, ma ci sono anche delle antifone. In particolare abbiamo scelto tutte le antifone mariane perché hanno un carattere più simile ai cosiddetti mottetti, ecco. Mentre c'è tutta una serie di composizioni strettamente liturgiche, molto più semplici, diciamo, nella loro costruzione, che invece fanno un corpo a sé. Invece, appunto, le antifone mariane sono più vicine, simili al cosiddetto mottetto cantilena, cioè mottetto non con la struttura isoritmica.
Entriamo un poco più nello specifico e diamo una mano anche ai nostri ascoltatori per capire che tipo di rapporto vi è stato tra Dufay e il mottetto.
In particolare con questa specifica forma del mottetto isoritmico, Dufay ha avuto un rapporto veramente, diciamo, di conservazione, nel senso che è stato l'ultimo compositore a scrivere in questa forma Evidentemente anche proprio la sua formazione umanistica lo portava a pensare che era una tradizione molto antica e che in qualche modo sentiva la necessità di portarla avanti. Dopo di lui più nessuno ha scritto in questo modo, ecco.
Giuseppe Maletto, mi corregga se sbaglio, per lei Dufay è certamente un grande amore, una grande passione e nel contempo anche una sorta di tormento, voglio dire, lo dico col sorriso sulla bocca, è tempo che lei lavora alle composizioni di questo grande musicista.
È molto tempo, non so come è iniziata la passione, sicuramente già da ragazzo mi avevano colpito le sue musiche ed è stato anche un po' la causa che ha fatto sì che nascesse anche questo gruppo Cantica Sinfonia, nel senso che poi io ho intrapreso i miei studi musicali, ho iniziato la mia carriera, ma non ho mai nei gruppi dove ho cantato i vari anni, non ho mai avuto l'occasione neanche una volta di cantare un solo pezzo di Dufay. Allora a un certo punto ho detto bene, se l'occasione non mi viene da fuori me la creo io da solo e così è nato il nostro gruppo.
Maletto, il suo è stato un lavoro anche di trascrizione e quindi di lenta penetrazione nella mentalità compositiva di queste pagine. Che idea si è fatto di Dufay, oltre a quella naturalmente che la storiografia ci ha consegnato?
Ma era un personaggio di molto carattere, molto forte, difatti anche proprio nella storia di quegli anni, nei grandi avvenimenti politici, lui è sempre presente. La musica riflette questo carattere molto forte, a volte è più evidente il carattere che non la bellezza stessa della musica, se deve scegliere tra qualcosa di veramente forte e qualcosa di bello, lui sceglie qualcosa di più forte, ecco, più caratterizzato proprio.
Maletto, lei poco fa diceva che ad ogni avvenimento Dufay era presente. Forse vogliamo ricordare come queste sue presenze hanno anche significato la produzione di grandissime opere musicali.
Sì, alcuni grandi avvenimenti politici di quegli anni sono proprio stati la causa di alcune grandi composizioni. Ad esempio, per la consacrazione di Eugenio IV, Dufay ha scritto il mottetto Ecclesiae Militantis, che è uno dei primi grandi mottetti, forse quello più spettacolare, diciamo, dal punto di vista proprio anche della tecnica compositiva, molto complesso. Poi, per esempio, direi che anche proprio il suo pezzo più famoso, per la consacrazione del Duomo di Firenze, ha composto il Nuper Rosarum Flores, che è appunto uno dei pezzi più famosi ed è importante per l'analogia delle proporzioni tra la cupola del Brunelleschi e le proporzioni musicali che ci sono dentro al mottetto. Non solo in tutte le questioni politiche che ci sono state, disputa che c'è stata tra il Papa e il Concilio di Basilea, Dufay in quegli anni sapeva quando esserci e sapeva anche quando mettersi da parte, perché a un certo punto per esempio si è ritirato in Francia, è tornato a Cambrai dove era nato e è tornato una volta, pare, per l'inaugurazione dell'altare della Basilica di Sant'Antonio da Padova, a Padova appunto.
Questo disco giunge su un mercato sul quale certo non mancano proposte che riguardano lavori di Dufay. Abbiamo la possibilità di ascoltare gruppi famosi e straordinariamente dotati in termini musicali. Lei ha intrapreso strade che appaiono palesemente diverse. In che cosa differisce il suo approccio interpretativo che, a leggere poi le reazioni della critica internazionale, sono la base di un giudizio estremamente positivo sul suo lavoro?
Forse la caratteristica più evidente nel nostro approccio è l'uso degli strumenti nella musica sacra in particolare, ma insomma in generale tendiamo appunto a utilizzare, qualora riteniamo che ci sia la necessità, usiamo gli strumenti. Questa cosa è stata, diciamo, messa un po' al bando, ecco, dagli anni 80 in avanti, soprattutto per opera dei gruppi, dei musicologi inglesi che hanno deciso a un certo punto, in base alle loro scoperte musicologiche, che praticamente quasi tutta la musica, e in particolare la musica liturgica, veniva eseguita solo con le voci. Francamente non sono d'accordo con questa teoria. Penso invece che soprattutto se vogliamo creare un'esecuzione che sia non solo plausibile storicamente, ma anche comprensibile dalle nostre orecchie, che sono più di 500 anni dopo, è importante e fondamentale l'uso degli strumenti.
Torniamo al materiale di questa sua ultima registrazione, i mottetti. Ascoltandoli e pure analizzandoli, si giustificano le due correnti di pensiero che vogliono l'una Dufay, l'ultimo dei musicisti, definiamoli gotici, l'altra uno dei primissimi, se non il primo, dei musicisti rinascimentali. Lei da che parte si schiera?
Da nessuna delle due parti, secondo me, nel senso che sono vere tutte e due, così come secondo me, adesso vado in un altro periodo, è vero per esempio che Monteverdi è il primo grande musicista barocco, ma è anche l'ultimo grande musicista rinascimentale. Non bisogna dimenticare la sua produzione di madrigali nella cosiddetta prima pratica, quando ormai quasi nessuno scriveva più dei madrigali. Ad esempio lui nel sesto libro ha continuato a scrivere nella tecnica compositiva classica a cinque voci. Però adesso, per esempio, di Monteverdi vediamo solo l'aspetto, come dire, progressista, no? L'aspetto moderno. Però è molto importante anche quello conservatore, così come anche Dufay, e appunto nello stesso tempo è stato l'ultimo a scrivere dei mottetti isoritmici, però anche il primo a proporre delle nuove soluzioni, un nuovo approccio musicale influenzato in particolare dalla musica inglese, che poi ha aperto la strada a tutta la fioritura del Rinascimento fiammingo, ecco.
Ringraziamo Giuseppe Maletto e l'ensemble Cantica Sinfonia, che ci auguriamo di ritrovare in occasione dell'uscita del loro prossimo disco. Grazie e a presto.
Grazie.
Chi segue da tempo la nostra trasmissione si sarà reso conto che parlare di Medioevo non significa affrontare argomenti polverosi, ma piuttosto entrare in tematiche capaci di svelarci una realtà poliedrica che mostra con assoluta chiarezza le basi su cui si poggia la nostra storia e la nostra cultura. Storia e cultura che comprendono abitudini, costumi, tradizioni, le quali a loro volta sono esse stesse elementi forti dai quali trarre informazioni importanti sui percorsi che hanno portato a quello che noi oggi siamo e facciamo. Uno di questi aspetti è certamente l'alimentazione, che forse per alcuni può risultare un argomento più appetitoso, consentitemi il termine, per accostarsi a questa straordinaria epoca. Lo spunto ce lo offre la recente pubblicazione di un volumetto in cui Giovanna Motta ha fatto confluire il frutto del suo lavoro di studio di un codice dell'VIII secolo conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi, ma che ha origini padane. L'esame della grafia infatti ha svelato l'origine presso lo scriptorium dell'abbazia di Bobbio. Ma ne parliamo direttamente con la curatrice Giovanna Motta, alla quale diamo il buon pomeriggio e il benvenuto.
Buon pomeriggio a voi.
Un libro che dà ricette di cucina, ma che lei ha realizzato con la medesima procedura dello studio dei codici e delle pergamene musicali altomedievali. Ci racconti la premessa?
Codice, un codice conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi, è un codice miscellaneo, cioè più o meno all'epoca di Napoleone furono rilegate insieme delle pergamene provenienti generalmente dall'area di San Marziale di Limoges. Tra le altre pergamene ci sono chiaramente mutile queste pagine, che sono tratte da un manoscritto probabilmente di origine di Bobbio e probabilmente furono raccolte quando Napoleone invase il nord Italia. Sono state così messe tutte insieme e rilegate perché non andassero perse, per cui le pagine anteriori sono alcuni consigli sulla salute, di colpo queste pagine si interrompono e il codice prosegue con un inno all'Arcangelo Michele, cioè è sempre quello che ci si trova davanti quando si va a un documento di quella vetustà.
Dunque si trattava di trascrivere e adattare un codice dell'VIII secolo alle esigenze dell'esecutore di oggi, ovvero di chi si vuole mettere ai fornelli per assaporare, nel vero senso della parola, una parte di Medioevo.
Una parte di Medioevo, anzi di Alto Medioevo, perché se contiamo che l'autore, abbiamo finalmente un autore, cioè non un codice adespoto, ma c'è un signore che si presenta e dice: io ho fatto questo adattamento alla mia epoca, ed è un goto che lo dice, è un barbaro, che si latinizza e si chiama Vinidarius, si definisce vir illustris, quindi doveva essere perlomeno un funzionario di palazzo e perlomeno con un minimo di albero genealogico, quindi di nobiltà. Conosce perlomeno il latino, perché altrimenti non avrebbe potuto leggere Apicio, e fa questi excerpta, cioè questo riassunto di alcune ricette di Apicio, che però, a parte l'uso della salsa romana di pesce, cioè il garum, hanno poco o nulla a che vedere con Apicio, perché vi entrano tutti degli ingredienti che con la cucina tipicamente mediterranea di Apicio, a parte l'uso dell'olio, non hanno molto. La cosa curiosa di questo manoscritto è che è stato ricopiato a Bobbio, e lo vediamo dall'onciale bobbiese in cui è scritta. Questo ci pone, perché non è, io non ho fatto nessuna scoperta, questo manoscritto è già stato stampato nelle note di chi si è peritato di fare delle edizioni moderne del ricettario classico dell'antica Roma, cioè del ricettario di Marco Gavio Apicio, o perlomeno attribuito a lui. Ma non hanno preso coscienza, invece l'ho presa io guardandomi il manoscritto, che non si può dire che queste siano ricette solamente dell'antica Roma, perché uno, c'è un autore che è un goto, si latinizza in Vinidarius, ma in realtà si chiamava Vinitaharis, quindi significa che fu trascritto all'epoca perlomeno del dominio di Teodorico o di Amalassunta, e che poi copiato in onciale bobbiese significa che questo ricettario, nel bene o nel male, servì anche per, viva Dio, i Longobardi. Quindi c'è tutta una tradizione gastronomica nordico-mediterranea che queste poche pagine, queste poche ricette, perché sicuramente Vinidaharis aveva osato trascrivere anche altre ricette, ma sono andate perse, è una piccola eredità della Roma classica che arriva praticamente alle soglie dell'anno 1000.
Senta Giovanna Motta, nell'immaginario collettivo vi è l'impressione che l'alimentazione di quell'epoca fosse limitata a pochi cibi. In realtà vediamo che non è così. Tuttavia il profilo che emerge dal libro è quello di un'alimentazione che certo non era quella del popolo, però.
ma non dobbiamo neppure pensare, al contrario di quanto si dice o è abitudine di molte persone, che nel Medioevo o Alto Medioevo il popolo non mangiasse o fosse trattato male o fosse addirittura tenuto alla fame. Chi veniva e si poneva al servizio di un padrone, qui fosse esso un latifondista, oltre, senza arrivare al re o ai nobili della corte, indubbiamente aveva da parte della corte e da chi lo manteneva, da chi lo pagava, non veniva solamente pagato, ma veniva anche nutrito e vestito. Quindi questo è comunque un mito che va sfatato. Se io ho una servitù che proviene ovviamente da classi sociali inferiori, è nel mio interesse mantenerla bene, perché questa servitù mi deve servire. Quindi che il popolo comunque nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, fosse tenuto alla fame o nutrito solamente di poche erbacce, magari mal cotte, è un mito che va sfatato. Certo, ovviamente il signore mangiava più cibo carne o di quanto non ne mangiassero i suoi servitori, ma non è detto che gli avanzi della tavola del signore non finissero poi di nuovo in cucina e non fossero distribuiti alla servitù.
Giovanna Motta, il ricettario sul quale lei ha lavorato è una testimonianza, lo dicevamo prima, delle abitudini alimentari di due popoli che la nostra storiografia ha definito barbari e che noi siamo stati abituati a non leggere nella sua accezione vera di barbaro, ovvero straniero, e spesso siamo andati a prendere invece un sinonimo, l'abbiamo trasformato in sinonimo di rude, con tutto ciò che ne consegue. Da questo ricettario ovviamente si ha un'impressione totalmente diversa. In che cosa possiamo dire di essere debitori nella nostra cultura alimentare a questi popoli a torto definiti barbari?
La penisola italiana e, se mi permettete, io includo anche il Ticino, perché non dimentichiamoci che il più grande cuoco della fine del Medioevo, inizio Rinascimento, è proprio un cuoco ticinese, è Magister Martinus, che si definisce da Como, ma che in realtà è nato in Ticino e che ci ha lasciato il primo trattato di cucina vero e proprio, con le dosi, i tempi di cottura, e che è addirittura il cuoco del Cardinale di Aquileia. Quindi diciamo tutta la parte mediterranea e delle prime Alpi è comunque debitrice, in primo luogo con la calata dei barbari, all'apporto di nuovi condimenti, se ne perdono di vecchi e ne entrano di nuovi, quindi per esempio l'uso dei grassi animali, che purtroppo ci danno colesterolo se si esagera, ma per esempio i romani non usavano il burro, i barbari ci insegnano a fare il burro e a usare il burro, ci insegnano a usare i grassi di maiale, ci insegnano a utilizzare tutte quelle derrate che sono molto più semplici da ottenere perché si trovano comunemente in natura, e quindi tutte quelle sementi che possono crescere più volte in un anno, faccio un esempio, il miglio, che noi oggi diamo solamente ai nostri uccellini, ma che invece è un signor legume che meriterebbe di essere maggiormente valorizzato. Perché? Perché i romani erano stanziali, i barbari si spostano con i loro carri, le loro donne e le loro cucine, e dove arrivano seminano quelle erbe e quei legumi che sanno che possono crescere nel giro di un paio di mesi. Quindi chiaramente ci insegnano una cucina estremamente semplice, ma non meno saporita. Poi, quando varcheranno le Alpi e arriveranno da noi, prenderanno da noi la cucina romana e la trasformeranno a loro gusto. Quindi diciamo, i barbari avranno forse distrutto qualche cosa delle nostre città, indubbiamente, però ci hanno portato un mix di cultura che noi non avevamo e che sarà essenzialmente, dal tardo impero all'alto medioevo, che sarà poi lo sviluppo polilinguistico delle lingue volgari e della cultura generica che adesso noi chiamiamo europea.
Giovanna Motta, un'ultima domanda. Io oso pensare che lei abbia sperimentato almeno una di queste ricette sui suoi fornelli.
Sicuramente.
Quale preferisce?
Guardi, quella che preferisco è quella deliziosa frittata di filetti di pesce d'acqua dolce, nella quale viene mescolato il porro e le spezie. Io francamente vi dico, è veramente molto buona, e se avete tempo e denaro e volete farvi la salsina per l'aragosta, provate l'aragosta lessata o fatta ai ferri con quella salsina e vi garantisco che è eccezionale.
Grazie Giovanna Motta per averci idealmente portato a tavola con i Goti e i Longobardi, sicuramente ci risentiremo presto, a risentirci.
Grazie a voi.
Quidam ludum, quidam vivum, quidam indiscrete vivum, sed in ludo qui morantur, exit quidam denudantur, quidam ibi vestiuntur, quidam sacis induntur, ibi nullus timet mortem, sed probatum mittum sorretem. Tam pro papa quam pro re, omnes sine lege. Vivit terra, vivit terus, vivit miles, vivit glerus, vivit ille, vivit illa, vivit servus, humancilla, vivit velox, vivit figer, vivit albus, vivit niger, vivit constas, vivit vadus, vivit rubis, vivit magus, pauper et grotus, bibit exul et ignotus, bibit puer, bibit canus, bibit presul et decanus, bibit soror, bibit frater, bibit hanus, bibit mater, bibit ista, bibit ille, bibit centum, bibut mille, parum curum sex numate, ubi ipse moderate, vivit omnes sine meta, quam vivivat mente letas, sic non rodunt omnes gentes, exit erimus e gentes, qui nos rodum confundamus, et cum justi non scribantur.
Quilisma termina qui e vi dà appuntamento, come sempre, a domenica prossima. Ricordo sempre l'invito a inoltrarci le vostre proposte, i vostri desideri e le vostre curiosità per un Medioevo rivissuto insieme.
In questo mondo e son pronto.